Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Il quotidiano francese Le Monde, datato 8 ottobre, quindi uscito ieri pomeriggio in Francia, pagina 8 titola: Emmanuel Macron lascia planare la minaccia dello scioglimento del Parlamento. Il capo dello Stato ha dato 48 ore, sempre Le Monde che parla, 48 ore a Sébastien Lecornu, il premier dimissionario, per trovare una soluzione alla crisi, garantendo che in caso di insuccesso ne trarrà le conseguenze, prenderà le sue responsabilità. Fine della citazione. Questo potremmo dire è un po' il succo della crisi della Repubblica Francese in queste ore. La domanda è se siamo ad un passo da nuove elezioni e poi elezioni presidenziali e legislative insieme. Buongiorno e benvenuta Francesca De Benedetti.
Buongiorno.
Giornalista, si occupa per il quotidiano Domani in particolare di affari europei. Allora, se si dovesse andare ad elezioni, si va ad elezioni presidenziali e legislative insieme, quanto siamo distanti da questo evento? Abbiamo detto oggi scade quella sorta di ultimatum dato da Macron alle Cornu entro stasera di portare a casa qualcosa. Questo qualcosa potrebbe arrivare?
Allora, intanto diciamo la crisi francese è in piena fibrillazione, quindi abbiamo novità di minuto in minuto. Le ultime novità sono due: il Bureau dell'Assemblea Nazionale respinge l'idea di votare la destituzione di Macron, e quindi qui mi aggancio alla tua domanda, ci sono chance di avere presidenziali anticipate? Questo è lo scenario che Macron ha sempre voluto fugare, c'è solo un incentivo che potrebbe spingerlo ad accelerare, cioè il fatto che Marine Le Pen al momento sia tuttora ineleggibile. Ma per il resto tendo a considerare questo scenario come il più lontano, perché Macron non si vuole assolutamente scrollare dalla poltrona dell'Eliseo. Per quello che riguarda invece le elezioni legislative, anche qui dobbiamo seguire le novità dell'ultimo minuto, perché fino a ieri sembrava che Macron le stesse apparecchiando, addirittura Le Canard Chenet aveva scritto che c'erano le date, che i due turni si sarebbero svolti nella seconda metà di novembre. Il fatto che l'Eliseo avesse anche convocato i due presidenti delle due camere ricordava proprio quell'iter previsto dalla Costituzione nel caso in cui il presidente voglia appunto procedere con quella che in francese si chiama dissolution. Quindi sembrava un'ipotesi papabile. C'è un problema però, e cioè che se si andasse al voto adesso per le legislative, i primi a uscirne malconci sarebbero proprio i macroniani. Per cui tra ieri sera e stanotte si è consumata una ridda di voci che facevano credere che Macron potesse addirittura tentare con un premier socialista, Le Cornu si è fatto sorprendere a fare delle verifiche sullo stop alla riforma delle pensioni, è un grande teatro, ma quello che sappiamo è che questa sera alle ore 20 Sébastien Le Cornu si esprimerà in televisione e che proprio in questi minuti sta dichiarando che l'ipotesi di uno scioglimento è un pochino più lontana. Che cosa possiamo trarre da tutti questi sviluppi? Che innanzitutto alla Francia serve un budget, serve un bilancio. Dopodiché io ritengo che lo scenario della dissoluzione, se anche dovesse scomparire stasera, potrebbe tranquillamente tornare dietro l'angolo a breve, anche perché i francesi tra l'altro a marzo, se non sbaglio, vanno a votare per le amministrative, quindi in questi casi un'elezione tira l'altra. Quindi presidenziali improbabili, legislative molto probabili, anche qualora non arrivi un annuncio proprio stasera, ecco.
Allora, quindi diciamo così, potrebbe arrivare un voto separato tra presidenziali e legislative, come forse è accaduto raramente in Francia?
Ma di solito sì, non è necessario che le due cose coincidano, anzi insomma quando si fanno gli studi di scienze politiche si parla sempre, proprio in riferimento alla Francia, della cosiddetta luna di miele con l'elettorato, cioè viene eletto un presidente, se le legislative arrivano a stretta distanza quel presidente può ancora godere degli strascichi del consenso delle presidenziali, altrimenti no. Però la Francia è articolata in modo da poter prevedere una coabitazione.
Allora,
il vero problema, il vero nodo della crisi, da dove nasce, è opportuno ricordarlo, perché mi sembra che poi Macron ci abbia trascinati in questa impasse e si sia persa di vista l'origine del problema. L'origine del problema è che le legislative del 2024 hanno portato a Macron una sorpresa, e cioè il blocco di sinistra in testa, ed è una sorpresa che Macron ha sempre voluto rinnegare. Adesso si vocifera di un premier socialista, ma perché? Perché nel frattempo Macron è riuscito in uno dei suoi principali obiettivi, cioè spaccare il fronte di sinistra. In questo istante i socialisti e gli autonomisti vanno per vie diverse, e quindi adesso sarebbe un po' il colmo se finalmente arrivasse un premier di sinistra o centrosinistra, ma solo per accollare al campo a sinistra le colpe e le responsabilità di due anni, no, di un anno abbondante, insomma, di crisi e di stallo politico.
Sarebbe un capolavoro politico da scrivere a Macron, in questo caso anche un po' diabolico, perché la questione delle maggioranze esistenti in Parlamento sulla carta, e parliamo solo di quello, e forse è insufficiente, mostrano da quasi due anni che c'è una maggioranza solidissima che esclude la destra e la destra estrema, e che è fatta dal Fronte Popolare, la sinistra, diciamo così, e i macronisti dall'altro. Eppure Macron, nel sequestrare la Quinta Repubblica, quella ipotesi finora non l'ha mai percorsa. Allora ti faccio una domanda, perché ti devo salutare adesso fra due minuti, la tua riunione di redazione mi sa che incombe, quindi ti lascio ad un altro impegno, ma voglio chiederti prima una cosa generale del contesto, diciamo così, di questa crisi francese nel contesto europeo, quello che è apparso negli ultimi mesi e che Macron abbia voluto svolgere un po' il ruolo dell'argine contro la tracimazione del trumpismo in Europa. Questo argine, secondo te, è ancora un ruolo che lui si può ritagliare, oppure è destinato in qualche modo a togliersi quei panni e a scendere un po', a sporcarsi le mani nella battaglia politica? Cosa pensi?
Penso che Macron è il re dei bluff, lo è sempre stato, e anche in questo è un po' paradossale che mentre il presidente francese si vanta dai tempi dell'inaugurazione di Notre Dame di parlare tutti i giorni con Trump, poi si presenti a noi come l'alternativa, ed è altrettanto paradossale che l'uomo che è arrivato all'Eliseo nel 2017 raccontandoci che voleva arginare l'estrema destra, in realtà ci vada a cena, e pur di evitare che la sinistra abbia il potere è disposta a scendere a passi con Le Pen. Quindi non è assolutamente vero che Macron sta arginando l'estrema destra, è vero semmai il contrario. Lo abbiamo visto proprio negli ultimi giorni, quando i macroniani sono venuti a passi con i lepeniani, hanno lasciato a Rassemblement National la vicepresidenza dell'Assemblea Nazionale, scalzando la sinistra. Quindi ormai in Francia, così come a livello dell'Unione Europea e in Italia con la melanizzazione del paese, la destra e i centristi, i sedicenti liberali preferiscono venire a patti con l'estrema destra piuttosto che lasciare qualche margine di manovra alla gauche.
E alle 11:10 puntuali come un treno, dimmi tu di quale paese europeo, non facciamo esempi sbagliati, ti saluto Francesca De Benedetti e ti ringrazio molto per queste
grazie
due per considerazioni.
Buon proseguimento.
Altrettanto.
Ciao.
Anche a te.
Ciao.
Francesca De Benedetti è giornalista, si occupa principalmente per il suo giornale Domani di affari europei. E quindi sta seguendo ora dopo ora la situazione in Francia, così come la stiamo seguendo noi. Restate all'antenna, come dicono i francesi, per tutti gli aggiornamenti qui sulle frequenze di Radio Popolare. Leggo un'agenzia, ANSA di qualche minuto fa, recupera un po' di terreno la borsa di Parigi dopo che il primo ministro Sébastien Lecornu ha allontanato la prospettiva di un imminente scioglimento dell'Assemblea nazionale, parlando di una volontà da parte delle forze politiche di dare un bilancio prima del 31 dicembre di quest'anno. Fine della citazione dell'ex primo ministro. La possibilità di formare un governo, seppur transitorio, scrive l'agenzia ANSA, sostiene il listino francese che avanza dello 0,5%. Noi non ci facciamo emozionare da questi 0, ma che qualcosa comunque stanno dicendo in queste ore. Saluto e do il benvenuto a Francesco Saraceno. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Francesco Saraceno è economista, insegna macroeconomia internazionale ed europea a Sciences Po, all'Università di Sciences Po a Parigi e alla LUIS di Roma. Che cosa vuol dire questo collegamento tra la crisi politica e la possibilità che ci sia una maggioranza attorno al bilancio pubblico francese, cioè che si riesca ad approvarlo? È un messaggio che la politica sta dando ai mercati finanziari in queste ore in Francia?
Ma sì, credo di sì. Insomma, adesso purtroppo, come diceva Francesca De Benedetti prima, quello che diciamo oggi, quello che commentiamo fra adesso, potrebbe essere smentito da qualcosa di nuovo che viene detto fra un quarto d'ora da un altro esponente politico, quindi vedremo. Uh-huh. Il fatto nuovo di queste ore è che sono due fatti nuovi. Il primo è che, non so se Francesca De Benedetti ne ha parlato perché ho avuto un momento in cui sono stato sconnesso, ma è che diciamo nel campo macronista, cioè nel campo dei fedelissimi del presidente, molti hanno iniziato a smarcarsi. Alcuni chiedendo che lui si dimettesse in maniera non tanto velata, altri dicendo che bisognava concedere qualche cosa alla sinistra per avere questo bilancio. In particolare, proprio stamattina c'è stata la notizia che la prima ministra Elisabeth Borne, che era prima ministra nel momento in cui è stata approvata la riforma delle pensioni, ha detto: sospendere la riforma delle pensioni a questo punto mi sembra una strada praticabile per provare a trovare un accordo. Quindi si sta finalmente, come diceva giustamente Francesca Benedetti, Macron ha fino adesso testardamente ignorato il risultato delle urne che dava una maggioranza sia pure eterogenea alla sinistra, e finalmente per la prima volta al 2022 a oggi sembra che il campo macronista sia pronto a fare concessioni alla sinistra,
che sarebbe una concessione straordinaria, professor Saraceno, quella della sospensione di quella riforma delle pensioni che è costata proteste, scioperi e manifestazioni per giorni e giorni in Francia.
Conti anche che appunto è una sospensione, nel senso che i socialisti quello che stanno dicendo è: rimettiamo tutto questo nei programmi elettorali per il 2027, se si arriva al 2027 senza le dimissioni di Macron, e a quel punto ogni candidato presidente dirà cosa vuole fare e gli elettori lo giudicheranno su quello, invece di, quindi non è una abolizione ma è una sospensione. È una concessione. I socialisti chiedevano due cose: il primo, questa famosa tassa Zuckman di cui abbiamo già parlato, cioè questa tassazione sui ricchissimi basata sul patrimonio e non sul reddito. Su questo non sembra che ci siano movimenti, anche se appunto si stanno cercando strumenti alternativi alla tassa Zuckman che portino lo stesso risultato, e quindi a questo punto anche quello potrebbe smuoversi. E poi l'altra cosa che chiedevano era un congelamento di questa riforma delle pensioni. Stamattina proprio il ministro, è buffo chiamarlo così perché in realtà è stato non dimissionario per 12 ore, ma il ministro corrente dell'economia ha detto che loro stanno lavorando a degli scenari in cui si simulano le finanze pubbliche senza la riforma, e quindi quanti soldi costa e dove si possono trovare i soldi che non entrano così. Quindi è sul piatto, e probabilmente questo è quello che ha rassicurato un po' i mercati, come diceva lei.
E su questa rassicurazione io le chiedo un ulteriore ragionamento, se è possibile, se ci sono elementi per farlo, perché la domanda che ci si fa, no, in queste situazioni di crisi politiche è: ma i mercati finanziari per chi votano, per che cosa sono orientati, a favore di che cosa e contro cos'altro? Ovviamente la gestione della presidenza Macron, non solo l'ultimo tratto di strada che Macron sta facendo all'Eliseo dal 2022 ad oggi, ma anche i 5 anni precedenti, no, sono stati giocati sulla carta della stabilità, assicurare la stabilità alla Francia in un momento difficile, e oggi in un momento ancora più difficile di quello di soltanto qualche anno fa. Secondo lei c'è un orientamento che si può capire su come appunto i mercati finanziari stanno votando oggi a fronte della crisi francese? Votano per Macron o chiedono che quel cavallo venga in qualche modo disarcionato?
Ma io credo, è una domanda ovviamente complessa.
Da mille milioni di dollari.
Di euro. Sono una persona, sono. Però io due considerazioni. La prima è che la scommessa fondamentale di Macron, che lui ancora una volta si ostina testardamente a non voler riconoscere, ha fallito. Cioè lui, Macron nel 2017 ha detto: io abbasso le tasse sulle imprese, abbasso le tasse sui ricchi e questo spero che porti sufficiente crescita da non dinamitare le finanze pubbliche. Quindi se noi guardiamo rispetto al 2017, vediamo che le entrate dello Stato sono crollate, mentre le spese sono rimaste più o meno in linea con quelle che era prima, elevate ma non sono esplose. Quindi il buco nelle finanze pubbliche viene dal fatto che Macron ha ridotto le tasse e questo non ha portato alla crescita che si sperava. Quindi questo è il problema. Cioè, il problema è che Macron, la politica economica di Macron è stata sconfessata dai fatti e questa cosa lui si rifiuta di riconoscere, e questo è quello che crea problemi politici oggi. La seconda cosa che però le voglio dire è che i mercati oggi sembrano essere sì preoccupati per l'instabilità politica, ma direi che al momento non vedo una preoccupazione per l'economia francese e tantomeno per le finanze pubbliche francesi. Cioè, se lei guarda negli ultimi 7 anni di questo caos totale di dimissioni, non dimissioni, fiducia, sfiducia, Macron chiuso nel suo castello che non parla con nessuno e così via, gli spread, questi famosi appunto indicatori di vigilanza dei mercati sono aumentati, ma in maniera tutto sommato modesta, cioè siamo ben lontani da una situazione in cui i mercati pensano che ci potrebbe essere una crisi finanziaria. Quindi i mercati in qualche modo hanno scontato l'instabilità politica, ma non sono preoccupati dalla solidità del paese Francia. E effettivamente la Francia è un paese che ha dei problemi, ma che sono problemi simili a quelli che hanno tanti altri paesi europei e anzi per certi versi minori. Insomma, lei sa che noi abbiamo un governo che si vanta di tutti i suoi grandi successi economici. La Francia cresce più dell'Italia oggi, quindi voglio dire, se l'Italia è così un paese di successo, lo è anche la Francia. Anzi di più. Quindi credo che i mercati in questo momento quello che vogliano è stabilità politica, ovviamente, e poi vogliono delle strategie di crescita, e questo lei lo sa, ne abbiamo già parlato altre volte, è la cosa che a me mi rende matto, cioè nell'ultimo anno, dal governo Bayrou in poi, non si fa nel dibattito pubblico francese che parlare di fiscalità, cioè delle tasse, della riduzione della spesa, della necessità di ridurre il debito e tutti gli altri grandi temi, la transizione ecologica, l'investimento, la crescita che ripeto 0,6% ci si considera soddisfatti e niente, tutti questi grandi temi sono completamente spariti dal dibattito e questa cosa secondo me è drammatica, soprattutto perché la Francia non è in crisi nera, ha delle finanze pubbliche un po' in disordine, ma probabilmente delle politiche per la crescita porterebbero sotto controllo sia il disavanzo che il debito.
Professor Saraceno, la Francia, qui guardiamo un po' la prospettiva europea, non soltanto quella nazionale che abbiamo visto finora, la Francia conta un po' di più, vale un po' più di uno, diciamo così, se la pensiamo nel contesto europeo come uno dei paesi che in questi mesi si è spinta di più nel mostrare di voler essere un argine al trumpismo che arriva da oltreoceano. Questo ruolo lei in qualche modo lo riconosce al sistema francese oppure uno sguardo
Onestamente su questo sono totalmente allineato con quello che le ha detto Francesca De Benedetti qualche minuto fa. Okay. Macron si erge a argine contro la destra e in realtà è quello che sta sdoganando in maniera plateale l'estrema destra in Francia, quindi questa è un'operazione completamente ipocrita. La Francia vale più di uno, nel senso che è un grande paese, rimane la seconda economia della zona euro, sappiamo tutti quali sono le difficoltà della Germania, che sono ben maggiori di quelle della Francia, e quindi la Francia è un paese che se va in crisi crea problemi per tutti. Quindi questo sì, ma cioè, direi che sicuramente non vedo Macron come il bastione contro la destra, questo insomma è una barzelletta che nessuno non ci crede nemmeno lui, secondo me.
E allora, in questi ultimi minuti che ci restano da qui alla fine della puntata, le voglio sottoporle, qui chiudiamo la porta delle analisi in senso stretto sulla Francia, su quello che accadrà nelle prossime ore, apriamo la porta invece delle previsioni. Professore, c'è un suo collega economista, premio Nobel l'anno scorso per l'economia, Simon Johnson, che questa mattina in un'intervista al Sole 24 Ore dice, questa è la sintesi del titolo che il Sole ne fa: temo una seconda grande crisi finanziaria e arriverà dalle stable coin. Allora, qui c'è un'affermazione perentoria e in maniera molto chiara. Il professor Johnson teme che arrivi una seconda ondata di crisi finanziaria come quella del 2008 addirittura, e che a provocarla, e su questo le chiedo appunto un aiuto a spiegarci la connessione, e a provocarla saranno le stable coin, dice il professor Johnson. Che messaggio ci sta dando l'economista premio Nobel qui, professor Saraceno?
Guardi, abbiamo pochi minuti, ma mi faccia fare un po' il professore per un attimo. Quello che è successo nel 2008 è che è andato in crisi un settore specifico dell'economia americana, che è quello dello shadow banking, delle banche ombra. Cos'erano? Delle istituzioni che, grazie alla deregolamentazione degli anni 90 e primi anni 2000, si erano sviluppati come banche, nel senso raccoglievano soldi da dei depositanti e poi li investivano, ma non erano soggetti alla regolamentazione bancaria, quindi potevano fare cose più rischiose, ma non erano protette in caso di crisi, perché lei sa che tutti i paesi, compresi i paesi europei, hanno un'assicurazione per le banche, cioè se c'è una corsa ai depositi, lo Stato assicura la banca e quindi evita che fallisca. Queste banche quindi hanno fatto tanti soldi per 20 anni e poi sono andate in crisi quando c'è stata una corsa, perché non avevano la protezione. Ecco, quello che Johnson dice è che le varie regolamentazioni successive che sono state fatte sulle stable coins hanno creato delle situazioni simili a queste banche ombra, nel senso che le società di stable coin emettono queste valute che, siccome sono delle valute, possono essere cambiate quando si vuole, quindi il consumatore può comprarla e richiedere indietro gli euro o i dollari in ogni momento, e basano queste valute e hanno dalla parte delle attività invece delle attività che possono essere non liquide, cioè che loro non possono vendere. Quindi se a un certo punto ci sono troppe persone che chiedono dollari in cambio delle stable coin che hanno comprato, queste banche non possono farlo, e siccome sono estranee al sistema bancario, anche loro, come le banche del 2008, non sono protette dall'assicurazione sui depositi. Quindi lui dice: se a un certo punto qualcuna di questi emettitori di stable coin fallisce, questa cosa si ripercuote a cascata su tutte le altre, e ci troviamo come ci eravamo trovati nel 2000 e nel 2008. E mi lasci un secondo ancora. Prego. Giustamente Johnson dice: io non ho niente in contrario a scommettere, se qualcuno vuole andare a Las Vegas e scommettere e perde tutti i suoi soldi al casinò, va bene, ma se lo fa una banca che poi provoca una crisi di cui pagano il prezzo i consumatori, i lavoratori e così via, invece questo per me è un problema che mi sembra assolutamente sacrosanto.
Professor Francesco Saraceno, sarebbe la peggiore delle congiunture quella che lei adesso ci ha fatto immaginare, interpretando le parole del premio Nobel Johnson, e cioè dire una congiuntura fatta di crisi finanziaria, deregolamentazione dei mercati finanziari, crisi internazionale, sovranità del diritto che va a farsi benedire, e un contesto bellico presente in più scenari del pianeta. Roba da far accaponare la pelle, certo.
Esattamente, ci manca solo la crisi finanziaria.
Professor Saraceno, grazie per averci anche spiegato le ragioni di un timore, che sono di un riproporsi di una durissima crisi finanziaria, così come ce l'ha spiegata lei, interpretando le parole del premio Nobel Johnson. Buona giornata e a presto.
Buona giornata a voi, grazie.
Francesco Saraceno, economista, insegna macroeconomia internazionale ed europea all'Università parigina di Sciences Po e alla LUIS di Roma. Sono le 11:25, tra poco la linea passa di Dira Rubini per CALT, noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!